Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon lunedì, ci appropinquiamo al Natale e quindi traffico folle a Torino. C'è un tempo da tregenda, nebbia, gelo, insomma la neve. Yves Rocketman questa mattina, l'uomo missile, noi sappiamo perché, dice tutti pazzi per i regali, in giro, eccetera, insomma. Ci avviciniamo ad ampi passi verso Natale, ma questa sarà una trasmissione, un'ora ricca di contenuti, mi permetto di dire, perché insomma nella prima parte aspetto da voi suggerimenti, domande, avremo uno dei maggiori esperti di diritto sportivo italiano e quindi insomma credo che ci siano tante situazioni da acclarare, da chiarire, curiosità, e nella seconda parte, visto che è terminato il mondiale, permettetemi, finalmente anche Yves esulta dall'altra parte, un mondiale che ha suscitato veramente pochi entusiasmi, anche se è stata una bella finale. Nella seconda parte parleremo finalmente di campo, di Juve, e insomma questo ritorno sul Prato Verde con la bella vittoria all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, che ricordo insomma capolista della Premier League. Ovviamente Juve rimaneggiatissima, praticamente una sorta di Under 23, che però insomma ha un'identità e lo ha mostrato. Anche l'Arsenal, va detto, era ovviamente ampiamente rinforzata da giovani, però bello rivedere la Juventus in campo finalmente. Quindi parleremo dei tanti giovani, penso a Riccio, penso a Barbieri, Ilin Junior, che ormai è una sorta di big. Attenzione, perché a brevissimo arriverà l'annuncio ufficiale del suo rinnovo fino al 2025, quindi bene così. È chiaro che poi la Juve attende sia il rientro degli infortunati, c'è una sorta di caso Pogba, ne ha parlato anche Massimiliano Allegri, e sonderemo questo aspetto. Però nella prima mezz'ora affrontiamo insomma l'inchiesta Prisma, tutte le situazioni che purtroppo vedono coinvolta in questo momento la Juventus. Allora Yves mi dà l'ok, io do il benvenuto a un amico di Radio Bianconera, mi permetto di dire anche un amico personale, uno dei maggiori esperti di diritto sportivo in Italia, ha difeso Antonio Conte all'epoca quando era alla Juve. Do il benvenuto all'avvocato Antonio De Rensis, buongiorno.
Buongiorno direttore, grazie della presentazione, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori.
Grazie, beh, una presentazione dovuta, perché il suo curriculum è veramente sterminato, infinito. Io sono assolutamente contento, orgoglioso di averla qui. Vorrei partire subito da un argomento generico per poi entrare nel particolare. La sua prima idea quando è finita l'era Andrea Agnelli, e quando il CDA è stato dimissionato, qual è stato il suo primo pensiero da osservatore di calcio? E poi scendiamo ovviamente dal punto di vista del professionista.
Allora, umanamente è dispiaciuto, perché non doveva finire così, e quindi una bella storia dovrebbe finire sempre con il lieto fine. E qui purtroppo non c'è stato, a torto ragione, lo dirà il tempo. Ovviamente è stato un atto, come è stato già detto, un atto di grande responsabilità nell'interesse primario della Juventus, che ha sempre avuto da parte della famiglia la priorità, e quindi è stato un comportamento in linea. Certamente, da un punto di vista umano, un grande dispiacere, perché un presidente che vince 9 scudetti e che porta la Juventus a disputare 2 finali di Champions, forse meritava una conclusione diversa, ma gli eventi che si sono succeduti negli anni hanno portato, probabilmente con qualche piccola imperfezione, a questo: la mancanza di alcune figure in alcuni ruoli chiave e l'accentramento di questi ruoli probabilmente in un'unica persona per un determinato periodo di tempo hanno provocato qualche problema.
Eh sì, lei tocca assolutamente il cuore del problema. È vero che insomma sono usciti stralci di intercettazioni che danno un quadro, ricordiamolo sempre, parziale, che però vanno assolutamente a corroborare quella che è la tesi da lei esposta in questo momento. Un suo parere sulle parole del ministro della giustizia Nordio, cioè l'importanza assoluta anche con rilevanza penale delle intercettazioni, ricordiamo che la diffusione prima di un processo è un reato. Credo che sia un tema nodale su questo tipo di inchiesta, cioè l'inchiesta Prisma attivata dalla Procura di Torino, ma in generale della giustizia italiana. Non so se concorda, avvocato.
Io concordo, veda, qui c'è un grande equivoco che a volte sento dire anche in televisione da qualche direttore di giornale un pochino, non voglio dire giustizialista, però...
Lo dico io.
Lei lo può dire, può fare anche i nomi. Ecco, diciamo questo... le intercettazioni, quando un'indagine si chiude, viene detto ai cittadini che fanno altri lavori, che quindi non hanno ovviamente le competenze perché fanno altri lavori, viene detto che gli atti sono pubblici, ma sono pubblici un fico secco, nel senso che quando si chiede, cioè gli atti possono diventare pubblici quando un processo è definitivo, c'è stata una sentenza irrevocabile, ma quando si chiude un'indagine siamo all'inizio di un procedimento, quindi quando si chiude l'indagine gli atti di indagine li possono avere l'ufficio della Procura della Repubblica, la Polizia Giudiziaria e gli avvocati difensori, essi siano degli imputati o di parte civile. E non li può avere nessun altro,
ecco.
Oltre ovviamente ai cancellieri. Quindi se questi atti arrivano a un giornale, gli atti gliela date una di queste persone qui.
Ah, da
non
lì
è che
non
gli può dare, certo, il postino, l'architetto o il medico o il falegname che passa, va in procura e dice: scusi, posso avere copia degli atti del processo della Juventus? Che dopo li do ai giornalisti. E quindi non è molto difficile capire da dove provengano questi atti, e allora a quel punto uno poi deve fare delle valutazioni e dire come mai queste intercettazioni sono state diffuse in una fase delicata come questa, perché qui siamo semplicemente alla fine di un'indagine. Dopo, se qualcuno mi vuole dire che le intercettazioni sono certamente forti, sono certamente chiare, sono certamente imbarazzanti alcune intercettazioni,
certo.
Io dico, leggendole, decontestualizzandole, perché noi,
esatto,
i contesti non li conosciamo, è chiaro che alcune sono imbarazzanti, perché quando si sente un tesserato dire al telefono rispetto a un altro tesserato che gli viene da vomitare, che questo abbiamo letto,
certo,
che ha perso il controllo e tutto, e beh, l'imbarazzo c'è. Poi da avvocato le dico che ciò non dovrebbe accadere e che se queste intercettazioni in questa fase sono state diffuse, non è stato il postino, il medico a darle ai giornali, ma è stato uno dei soggetti che ho indicato prima, perché solo da lì possono uscire.
Sì, e questo è veramente un malvezzo, io lo definisco così, ma ci sarebbe da definire in maniera più dura.
Beh, molto di più,
esatto,
molto di più,
esatto,
direttore.
Esatto, è un reato, il ministro della giustizia Nordio lo ha spiegato assolutamente. Le leggo subito un paio di domande dei nostri attentissimi ascoltatori. Ci scrive un amico e ci dice: sinceramente non capisco perché non si possano denunciare le procure per queste fughe di notizie.
Però anche qui noi non sappiamo se provengano,
certo,
se siano arrivate ai giornali dalle procure, perché ripeto, questi documenti sono a disposizione, concluse le indagini, di diversi soggetti.
Certo.
Ora, io non so e non mi interessa neanche sapere chi li ha diffuse, però non è detto che siano uscite dalla procura. Ripeto, io dico soltanto chi le può avere. La Procura della Repubblica, la Polizia Giudiziaria, i cancellieri e gli avvocati interessati, sia gli avvocati degli indagati che eventualmente delle parti civili. Io sto parlando in linea generale.
Sì, sì, certo.
Quindi non c'è la certezza su chi abbia
diffuso,
dato questi atti,
certo,
ma c'è la certezza che è stato uno di questi. Non è che può essere stato un passante. Ripeto, destituiamo di ogni fondamento la bufala che gli atti sono pubblici. Perché io sento sempre un direttore dei giornali, piuttosto giustizialista, che in TV, soprattutto su un canale, dice: gli atti sono pubblici. Ma non sono pubblici.
Non sono pubblici.
Gli atti,
no, ma lei
gli atti alla fine di un'indagine non sono pubblici, sono atti di soggetti. Poi, se uno di questi li dà, dopo, giustamente, non giustamente, comprensibilmente, il giornalista li pubblica. Il primo grave atto lo compie chi li diffonde ai giornali. Guardi, io sono abbastanza conosciuto dai suoi colleghi per essere un avvocato che non dà le carte. Io le carte non le ho mai date,
certo,
perché comunque ritengo che sia doveroso agire in questo senso. Posso disquisire su un argomento, ma io le carte in mano cerco sempre di non darle, per una questione di correttezza. Però se i giornalisti ce li hanno, gli atti, vuol dire che qualcuno
li ha, e ovviamente li ha passati. E ricordiamo sempre che in qualsiasi mestiere, ripeto, qualsiasi mestiere, la deontologia professionale sarebbe da rispettare, e mi fermo qui. Andiamo su un tema molto molto importante che Stefania da Roma ci propone, e che comunque ovviamente le avrei chiesto. Stefania ci dice: buongiorno Franco, mi chiedo perché mai la Juve debba essere penalizzata per un illecito fuori dal campo, al massimo meriterebbe una multa. Allora, cerchiamo di fare informazione corretta. Ci sono due linee di giustizia parallele, ovviamente una giustizia ordinaria e una giustizia sportiva. Che cosa può rischiare la Juventus dal punto di vista sportivo? Dal punto di vista ordinario, lo so, ovviamente non sappiamo nemmeno se la Juve andrà a processo, dipende dal GUP, una decisione presumibilmente che verrà presa a febbraio. Però credo che sia molto importante per i nostri amici all'ascolto capire qual è il binario parallelo e la modalità di comunicazione tra giustizia ordinaria, quindi eventualmente tribunale, eventualmente processo, e la giustizia sportiva, che ovviamente ha delle affluenze e trae delle informazioni dalla giustizia ordinaria. Lei, avvocato.
Ma guardi, questa è la madre di tutte le domande, quindi la sua ascoltatrice è stata sicuramente acuta, attenta, ma è la madre di tutte le domande. Allora, in pochi istanti non è semplice rispondere, cerchiamo di farlo. Allora, i binari è vero che sono paralleli e distinti, ma sarebbe ipocrita non considerare la storia della cosiddetta giustizia sportiva come è stata in questi anni, no? Ricordiamo persone che sono state maciullate, certo, persone che sono state miracolate, ricordiamo conclusioni di processi sportivi diametralmente opposti a quelli penali, gente assolta in tutti i gradi di giudizio che invece era stata condannata molto velocemente e frettolosamente dalla giustizia sportiva.
Certo.
Ecco, io dico anche questo, la famosa leggenda che la giustizia sportiva dovrebbe essere, deve essere veloce, è un'altra cosa che è stata smentita dai fatti, perché abbiamo visto processi sportivi che sono durati 2 anni, mentre altri sono durati 2 mesi. Ora, non è premesso che sempre, a me non piace parlare dei processi degli altri, no? Ogni tanto, certo, vedo qualcuno che è molto specializzato a parlare dei processi degli altri, a me questo non piace farlo, e quindi parlo in via teorica. Non conosco le carte come non le conosce nessuno, tranne i diretti interessati e in questo caso alcuni giornalisti. In linea teorica, per ciò che si è potuto dedurre, ma ripeto, va considerato che non abbiamo le carte in mano, io scenari catastrofici non li vedo. Certamente, certamente, è inutile nascondersi dietro un filo d'erba, qui c'è una figura centrale che tanto tutti hanno capito dalle intercettazioni.
Lo dico, lo dico io, parliamo di Fabio Paratici e dalle informazioni.
Esattamente, ecco, lei mi ha aiutato.
È giusto fare
questa
anche
è una figura, questa è una figura centrale. Nessuno, nessuna persona, nessuno ha detto ai lavori di buon senso, con onestà intellettuale e che conosca i meccanismi dei procedimenti sportivi e di quelli ancor più importanti penali, può fare previsioni al netto del fatto che non conosciamo la versione di Paratici. La versione di Paratici in questo processo sarà fondamentale,
certo,
sarà importantissima. Questo non vuol dire che sarà il Vangelo, perché noi sappiamo che nel nostro ordinamento l'imputato, nel caso in cui si dovesse arrivare a un processo, l'imputato non è tenuto come nel diritto anglosassone a dire la verità, perché il testimone deve dire la verità. L'imputato dice la propria verità, che è una cosa completamente diversa. Io sto parlando da un punto di vista tecnico, non da un punto di vista morale.
Certo.
Da un punto di vista morale tutti devono dire la verità. Però siccome non viviamo purtroppo nel mondo delle fiabe e lo vediamo anche con questo orrendo mondiale che cosa ci ha regalato il Qatar e il Qatar Gate, e qui chiudo perché qui veramente ci
avremo bisogno di 7-8 trasmissioni per affrontare anche
ecco,
questo
qui,
tema.
Ecco, qui sarebbe da vomitare. Ovviamente la versione, la verità di questo tesserato potrà rappresentare un grosso spartiacque per questo procedimento. E quindi finché non sarà chiara questa posizione, credo che delineare in maniera precisa e puntuale ciò che può accadere è arduo, non ha grandi fondamenti con la realtà.
Anche dal punto di vista sportivo, perché in base all'articolo 31 la Juventus...
Soprattutto da un punto di vista sportivo, perché veda, io il processo penale credo che avrà un grosso margine per le difese, difesa.
Ci sta.
Ma nel procedimento sportivo soprattutto credo che la versione di Paratici sarà non determinante, ma
importante.
Molto importante.
Certo. Ricordo ovviamente per tutti coloro i quali sono all'ascolto che la Juventus è già stata giudicata per quanto riguarda il caso plusvalenze, assolta in tutti certo. i due i gradi di giudizio. Bisogna capire il nodo, poi fondamentalmente sarà questo elemento legato agli stipendi differiti in 3 anni. La Juventus continua a dire di aver osservato le regole, di aver dato una giusta interpretazione. Leggendo l'articolo 31, la Juve dovrebbe rischiare insomma una pesante multa o una multa o eventualmente, nel caso peggiore, dei punti di penalizzazione. Però qui stiamo parlando, come diceva lei, per ipotesi, perché nessuno ha potuto vedere le carte e dipenderà poi anche dalle difese.
Assolutamente. Poi veda, direttore, io ho sempre detto ciò che penso. Adesso che sono in età matura, diciamo, chiamiamola così, non posso rinunciare a questa mia caratteristica. Ecco, io non amo le criminalizzazioni che vengono, che purtroppo nel mondo del calcio accadono, quando un soggetto o una società è coinvolta in atteggiamenti che siamo sicuri appartengano soltanto a questa società. Questo non vuol dire che se lo fanno altri allora è meno grave, perché se io rubo al supermercato e mi difendo dicendo ma ruba anche il direttore di Radio Bianconera, sono un coglione, mi passi certo. il termine.
Esatto.
Ecco, però anche tutto il moralismo che si scatena tutte le volte che nel calcio accade qualcosa, trovano uno che usa cocaina, diventa il male assoluto. Trovano uno che scommette su una partita, diventa il male assoluto. Ecco, invece trovano uno che gioca sulle plusvalenze, diventa il male assoluto. Invece, se noi volessimo aiutare il calcio, caro direttore e gentili ascoltatori, noi dovremmo andare alla base, a riformare la base, perché è troppo facile accanirsi sulla ferita, ma è molto più difficile, ma dovrebbe essere questa la strada, evitare che la ferita si formi. Solo che per evitare che la ferita si formi bisogna fare un bagno di umiltà, bisogna cambiare le regole, bisogna farsi esami di coscienza.
Io però
al gioco, al massacro, su quello che ci capita in quel momento, io non voglio entrarci, perché non mi piace e non lo ritengo neanche intellettualmente corretto.
Certo.
Io, veda, nel calcio ho purtroppo, per fortuna, da dentro ho visto tante cose. Sono stato per 6 anni, forse più, l'avvocato di Mario Macalli, che è stato per 20 anni presidente della Lega Pro e certo. che quando si è dimesso ha dovuto affrontare battaglie dalle quali, quelle che ho assistito io, è stato assolto ed è stato dipinto come ho difeso tante persone coinvolte per doping, calci scommesse e compagnia bella. Quindi credo di conoscere i meccanismi del calcio, non perché sono un genio, ma perché li ho studiati nelle carte, certo. e di sapere che è un mondo malatissimo. Il problema è che secondo me non c'è la volontà di curarlo bene, c'è la volontà di far andare via la febbre,
esatto.
non di non farla venire più, di farla andare via quando arriva, ma poi torna.
Avvocato, allora noi siamo arrivati al termine, io le chiedo una gentilezza, se può, non voglio abusare del suo tempo. Se la richiamiamo tra 4 minuti dopo la pausa, ha ancora 5 minuti da dedicarci?
Sì, fra 4 minuti ce li ho.
Perfetto, allora ci risentiamo.
Perché dopo... perché dopo devo organizzare un viaggio che domani sono in Cassazione a Roma. Perfetto. Quindi però lo faccio volentieri.
Allora, vi saremo aspetto. Velocissimi. A tra pochissimo, avvocato. Allora, andiamo in break e continuiamo questo discorso interessantissimo, perché ci sono ancora tante cose da chiedere. Break.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
Eccoci tornati, abbiamo l'avvocato Antonio De Rensis in diretta. Avvocato, lei c'è? Sì,
sì, ci sono.
Sì, perfetto. Allora, le rubo davvero 5 minuti, poi la non lascio ovviamente al suo operato. Ci sono due cose che le voglio chiedere per terminare il discorso che lei stava facendo. Quando io sento Gravina e il ministro Abodi dire bisogna fare pulizia, andare fino in fondo, a me viene in mente, magari sbaglio, così sono un po' troppo curioso io, però ricordo che in Calciopoli, in alcuni processi di calcio scommesse, il caso Suarez, le persone che sono adibite a sostenere le istituzioni, sia sportive che governative, fanno sempre il solito discorso: bisogna andare in fondo, questa volta faremo pulizia. E poi ricordo che in passato così non è stato. Che idea si fa lei quando ascolta questo tipo di frasi?
Ma veda, direttore, il calcio è un mondo che sbagliando tende a chiudersi per proteggersi, ma in realtà questa chiusura lo delegittima. E si chiude in se stesso per proteggersi, ma viene delegittimato. Allora, le riforme devono essere fatte, ma ogni volta arriviamo sempre lunghi. Credo che il calcio avrebbe bisogno, in alcuni ruoli, non in tutti ovviamente, certo, in alcuni ruoli, il calcio avrebbe bisogno di essere aiutato da persone scollegate al mondo del calcio, senza alcun interesse, con cognizioni tecniche, che vengano scelte per il proprio curriculum, per quello che possono dare. Fino a quando questo non accade, fino a quando ci sono gli apparati, si fa poca strada. Guardi che il caso, adesso non c'entra nulla e non voglio dilungarmi in questo, ma il caso del procuratore capo degli arbitri
è una cosa incredibile.
I pubblici ministeri ci dicono essere un narcotrafficante internazionale, è una roba da brividi, e noi siamo arrivati dopo mesi alle faticosissime dimissioni
di Trenta Lange. Sì.
Che dovevano avvenire dopo un minuto, come è successo per il CDA della Juventus. Allora, di fronte a questa roba qui, noi, da un punto di vista realistico, che speranze possiamo avere?
Certo.
Quali speranze possiamo avere? Quando una persona che si trova agli arresti domiciliari ha dei permessi per andare a ritirare dei premi come miglior dirigente dell'anno, cioè, a me sembra che tutto questo accada su Marte. Cioè, mi sembra come di avere a che fare con gente che vive su Marte, su un altro pianeta. Ecco, davanti a questo che cosa possiamo fare? Ecco, su questi aspetti ci dovrebbe essere un uragano di indignazione anche da parte dei mezzi di informazione,
di
indignazione.
Sì, concordo. Avvocato, io la ringrazio per il suo tempo, per la sua chiarezza, per gli argomenti toccati, perché sono argomenti difficili, no? per i nostri ascoltatori anche di difficile comprensione, perché poi bisogna dirimere le situazioni, giustizia sportiva, giustizia ordinaria. Il rischio ovviamente è quello del panico che si è scatenato nel tifoso juventino, soprattutto la paura di rischiare a livello sportivo.
Ma veda direttore, adesso non voglio entrare nel vortice dei complimenti vicendevoli, io dico sempre quello che penso. Siamo io la apprezzo perché lei cerca di dare voce alle opinioni senza condizionarle, e soprattutto di fare in modo che l'ascoltatore si crei una propria opinione. Io dico in conclusione a tutti i suoi gentili ascoltatori, l'unico modo per cercare di comprendere appieno queste problematiche è non fermarsi alla patina, perché molte volte è divulgata la patina e poi le acque si confondono. Ecco, bisogna andare sempre il più in fondo possibile. Non è facile perché viviamo in una società piena di problemi, dove uno deve ogni giorno lottare per sopravvivere e arrivare a fine mese, però per chi ama la Juventus o le altre società, ecco, cercare di farsi un'opinione propria ascoltando quando è possibile delle menti libere.
Guardi, io la ringrazio e concludo dicendo che il mestiere del giornalista è nato per riportare i fatti e la realtà. A me poi chi costruisce e mistifica, oltre a perdere di deontologia professionale, probabilmente perde di credibilità, e parlo di chi fa il mio mestiere. Avvocato Antonio De Rensis, io la ringrazio per questo intervento straordinario, le auguro buona giornata e buon lavoro. A prestissimo.
Anche io a voi un caro saluto a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie, l'avvocato Antonio De Rensis qui a Radio Bianconera. Grazie davvero di cuore per aver toccato tanti argomenti, per aver spiegato alcune cose che ritengo assolutamente nodali e fondamentali. Poi ovviamente, come ho detto, capiremo poi. Ovviamente a febbraio dovrà pronunciarsi il GUP, cioè il giudice dell'udienza preliminare, che potrebbe o archiviare o mandare la Juve a processo. Direi che la seconda ipotesi è molto molto probabile. Io credo che la Juventus dovrà difendersi in un'aula di tribunale, ma questo lo vedremo. Poi abbiamo spiegato la separazione ovviamente tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Capiremo anche, e speriamo soprattutto, che la giustizia ordinaria, se dovesse comminare delle pene, non lo faccia così in fretta, anche perché non abbiamo avuto tempo di affrontare la tematica con l'avvocato, ma io ne ho parlato in privato con lui. Per avere lo svolgimento di un processo da giustizia ordinaria, cioè se la Juve verrà chiamata a difendersi in aula di tribunale, per avere il primo grado di giudizio, i primi gradi di giudizio passeranno anni, perché conosciamo la giustizia ordinaria italiana, che ha dei tempi veramente lunghi ed elefantiaci. Mentre chiedo ma lo vedo già al lavoro, sta già chiamando il prossimo ospite e andremo sul campo, io voglio appunto attivare questo tipo di riflessione. Bello rivedere la Juve in campo, cambiamo completamente argomento, ma ve lo avevo promesso, vedere finalmente tanti ragazzi giovani e di livello. Ive mi dice ci sono dei vocali, allora facciamo così, mandiamo subito un vocale e arriva il prossimo ospite. Arriva subito.
Ciao Baffo, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno a tutti, buona settimana. Allora, parto direttamente dai ragazzi. È stato un ottimo esperimento, un ottimo esame per i ragazzi, perché in Inghilterra contro l'Arsenal, che c'erano 7 titolari su 11, l'Arsenal ci aveva e ha cominciato a camminare. Però bella prova di tutti, orgogliosa, sì, bella prova,
concordo,
di tutti. La preoccupazione è se hanno giocato questa squadra qui, perché la maggior parte dei titolari sono infortunati. Poi un'altra cosa, la mossa della Superliga, o meglio della FIFA e della UEFA, che ha fatto il mondiale per club, che è praticamente un copia e incolla della Superliga. Questo porta ancora di più noi a impoverirci e loro, Premier League, ad arricchirci. Queste sono le mosse sbagliate e lo del vedremo. Nostro presidente un po' presuntuoso.
E lo vedremo. Allora, vi ho promesso un ospite importante per parlare di campo, insomma, è un dirigente sportivo, già direttore generale del Cosenza Calcio e della SPAL. Luca Pagliuso, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Luca, allora, finalmente torniamo al campo. Il mondiale è finito, la Juventus insomma è scesa in campo sabato con questa amichevole contro l'Arsenal. Tanti ragazzi giovanissimi, mister Allegri che parla di settore giovanile che ha lavorato molto bene in questi anni. Una tua riflessione, io ti faccio subito dei nomi. Siamo rimasti colpiti, per esempio, dalla prestazione di Barbieri, di Riccio, e poi Lin Junior, a tuo parere, può essere già considerato un giocatore ormai in pianta stabile in prima squadra?
Beh, sono tutti giocatori che stanno facendo bene, stanno crescendo, stanno dimostrando di essere giocatori pronti per la prima squadra e di conseguenza stanno trovando continuità. L'allenatore gli sta dando spazio, come io in una vostra precedente puntata vi dissi: state tranquilli, perché se i ragazzi sono bravi, con Allegri giocano.
Verissimo.
E poi spesso si vive di luoghi comuni, si dice che i giovani non trovano spazio e quant'altro. Con Allegri tutti i giovani bravi hanno sempre giocato, è successo anche nei tempi precedenti con Coman, con Pogba quando era giovanissimo, certo, e tanti altri, e così si sta verificando. I ragazzi sono ragazzi che hanno qualità e il lavoro dello staff tecnico si sta dimostrando un lavoro azzeccato, perché tutti i ragazzi sono in crescita e tutti i ragazzi stanno dimostrando di essere giocatori da Juve, perciò la Juve può guardare con tranquillità e con serenità al futuro.
Sì, concordo con te, e poi non dimentichiamo insomma il lancio di Miretti l'anno scorso sul fine di stagione, e Fagioli nel momento giusto in cui, certo, magari c'è qualche infortunio e lanci il ragazzo, ma il calcio è fatto di queste cose. Tu che sei un dirigente sportivo lo sai meglio di me, meglio di tutti noi. Ci vuole il contesto e il momento giusto, però la linea verde della Juventus è molto importante. Luca, una curiosità: sappiamo tutti della vicenda, insomma la società è in un momento burrascoso. Secondo te, mister Allegri, cosa deve fare? Cioè costruire una bolla e tenere la squadra all'interno di questa bolla pensando solo al campo, o inevitabile avere comunque un risentimento e delle sensazioni da parte di questa situazione che è in dubbio ed è su tutti i giornali?
Sì, vabbè, ma questa è una situazione meno grave di quanto poi venga scritto o venga letto, perché comunque la squadra e i quadri tecnici della Juve sanno bene cosa fare e lo fanno e lo continueranno a fare con la solita abnegazione e la solita voglia di essere la squadra più vincente e migliore della storia del calcio italiano. Perciò la Juve ha nel DNA la voglia di arrivare all'obiettivo, e tutti i membri e tutti i tecnici, a partire da Allegri ma anche Cherubini, sono uomini abituati a vincere e quindi sanno cosa fare e come muoversi. A proposito invece della vicenda societaria, devo dire, è al di là delle considerazioni che ognuno di noi oggi può fare, il presidente Agnelli rimane il presidente migliore della storia del club della Juventus, perché nei suoi 12 anni quello che ha fatto il presidente non lo ha fatto nessuno.
È vero.
In termini di vittorie, in termini di conseguimento di risultati, in termini pratici, in termini anche di investimenti, perché la Juve è uno stadio di proprietà, perché la Juve è un settore giovanile all'avanguardia, perché la Juve ha la più bella struttura per il settore giovanile d'Europa, e perché la Juve ha inserito il calcio femminile, ha inserito la seconda squadra. Quindi queste sono tutte operazioni pensate e introdotte dal presidente, che oggi il presidente debba rispondere di alcune condotte societarie non significa che il presidente abbia sbagliato oppure debba scontare chissà cosa. Ci sarà un processo, avrà tutta la tranquillità e la serenità per affrontarlo, e io sono certo che anche questa volta il presidente dimostrerà di aver sempre lavorato secondo le linee guida della correttezza, della rettitudine, come è sempre stata abituata la famiglia Agnelli. Quindi credo che in questo momento si sia abbattuto sul CDA e sul presidente della Juve più un processo sommario, un processo mediatico che è
certo
un processo reale, perché il processo ci sarà, ma nessuno può immaginare che la Juve non dimostri che tutte le sue operazioni siano state sempre corrette e precise. E perciò secondo me si è parlato un po' troppo e si è parlato un po' a bandera.
Sì, e poi sappiamo benissimo, insomma, ne parliamo da tanto tempo, cioè il sentimento popolare creato da alcuni mass media che tra l'altro scrivono cose che sono, insomma, di difficile realizzazione. Cioè, quando qualcuno parla di retrocessione non conosce nemmeno l'articolo 31. Poi è chiaro, no? Se la Juve verrà chiamata a processo a giustizia ordinaria dovrà difendersi, avrà una linea difensiva, ma questo lo vedremo assolutamente. Lo so che è un tema difficile da affrontare, Luca, però il tifoso juventino dice: in estate è stato preso Pogba e Pogba non lo abbiamo ancora visto. Si pensava di arrivare in questo periodo a vederlo già in campo, e Massimiliano Allegri sabato sera nel post partita con l'Arsenal dice: non creiamo teatrini, non creiamo un caso, però oggettivamente ad oggi Paul Pogba non ha ancora corso un metro in allenamento. E così, dal di fuori, che sensazione abbiamo? Perché Pogba è un giocatore che può essere base importante dell'architrave Juve, però ad oggi non lo abbiamo visto. Qual è la tua sensazione
sì,
a riguardo?
Sì, ma facendo un passo indietro, nel calcio nessuno ha la sfera magica, quindi
certo,
nessuno riesce a ipotizzare quello che succede il giorno dopo. Pogba era un giocatore legatissimo alla Juve, la Juve era una società che voleva fortemente Pogba, si sono riuniti e purtroppo Pogba ha avuto tante problematiche fisiche che sta cercando di risolvere. Magari la prima volta sembrava più semplice, poi il ginocchio ha iniziato a dare un po' di fastidio, poi è venuto il problema fisico. Insomma, sicuramente non è stato un inizio fortunato per Pogba, che comunque è e rimane un campione. Pogba rimane uno dei centrocampisti più forti al mondo fino a prova contraria, comunque c'ha 29 anni, non ne ha 40, quindi bisogna pazientare un pochino, cercare di aiutare il ragazzo, sperare che il ragazzo risolva presto la sua problematica fisica, poi Pogba tornerà sul campo e, come ha sempre dimostrato, dimostrerà di essere un campione, quindi non ho nessun dubbio in tal senso.
No, il tifoso juventino ha proprio voglia di vedere Pogba, perché poi quando...
Sì, ma il tifoso juventino ha voglia di vedere Pogba, ha voglia di rivedere Chiesa, ha voglia di rivedere Di Maria, quindi la Juve ha una rosa importante e perciò aspettiamoci un girone di ritorno bello, entusiasmante, anche perché la Juve comunque è presente come sempre su tutti gli obiettivi, compreso quello dell'Europa. Quest'anno saremo chiamati a tifare in Europa League, non in Champions, ma può capitare che ogni tanto si scende di un gradino, ma sarebbe bello comunque che la Juve potesse portare a casa un ennesimo trofeo.
Sarebbe molto bello, visto l'inizio decisamente deludente. Luca, in tre minuti poi ti libero, perché so che hai tanti impegni e io ti ringrazio sempre per la squisita disponibilità. Allora, l'Argentina vince il mondiale, abbiamo visto Di Maria e Paredes. La speranza è quella che i due argentini tornino con una carica di entusiasmo importante, sicuramente l'avranno, ma che incomincino a regalare magie e soprattutto consistenza e continuità a una Juventus che comunque ha bisogno di loro. Qual è il tuo pensiero a riguardo?
La Juventus ha bisogno di tutti, ha dimostrato già nell'amichevole con l'Arsenal che tutti gli effettivi stanno bene fisicamente, sono motivati e evidentemente la saggia guida tecnica della Juve si palesa anche in queste manifestazioni. Sono amichevoli, sì, però la Juve comunque è andata a Londra e ha vinto 2-0 contro l'Arsenal.
Con un'identità, Luca, con un'identità.
È chiaro che adesso arrivano anche tutti gli altri e arriveranno anche gli argentini freschi di nomina, i campioni del mondo, quindi avranno sicuramente una spinta emotiva importante. Paredes e Di Maria sono due giocatori che non possono essere messi in discussione e che sicuramente daranno tanto nel girone di ritorno alla squadra della Juve, e perciò mi aspetto, appena la squadra sarà al top, sarà concluso il rientro di tutti, mi aspetto una Juve solita, vincente, motivata, cattiva, che ha voglia di raggiungere l'obiettivo, quello che la Juve ci ha sempre fatto vedere.
Il DNA, quindi, Juventus.
Il DNA Juventus, quel DNA non tramonterà mai e quel DNA rimarrà sempre il DNA della Juve. E perciò io ribadisco il concetto che ho già espresso, credo in un grande girone di ritorno della Juve e credo in una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni.
Che poi ciò che il presidente Agnelli, dopo insomma la caduta bruttissima, la vergogna di Haifa, disse quando era ancora in carica: io mi aspetto una seconda parte di stagione dove la Juventus faccia la protagonista, perché poi la Juventus è questa, e quindi la speranza è assolutamente che la Juve possa fare tutto ciò. Secondo me alcune certezze possono esserci, poi ovviamente vedremo il campo, Luca.
A proposito, e per concludere, del
prego,
presidente Agnelli, ricordatevi che il presidente Agnelli rimane il presidente più giovane e vincente del mondo. Trovate un presidente così giovane e così vincente, me lo portate e lo paragoniamo, vediamo se ce n'è uno più bravo di lui.
Mi piace questa tua non difesa accorata, questo è semplicemente realismo.
È un fatto scontato, non è una difesa.
Assolutamente.
A me difendere il presidente, ci mancherebbe altro.
No, no, è realismo, assolutamente. Luca, io ti ringrazio come sempre per la disponibilità, per la chiarezza degli argomenti. Non ti rubo più tempo, ti lascio alle tue attività e come sempre ti ringrazio. Luca Pagliuso, grazie, dirigente sportivo qui a Radio Bianconera, grazie.
Grazie a voi e buone feste a tutti.
Ciao, buone feste anche a te, a prestissimo. Allora, siamo praticamente arrivati alla fine di corso, però oggi abbiamo veramente sondato tanti tanti argomenti, abbiamo sollevato dei punti secondo me importanti. Abbiamo ancora dei vocali, allora facciamo
caro
così.
Franco, buongiorno da Andrea Romaterni.
Ciao Andrea.
Nascosto in un angolo dei pubblici uffici in cui mi trovo per mandarvi questo
buon
messaggio.
Buon lavoro allora.
Per salutare te e i tuoi ospiti.
Grazie.
E per dire che finalmente fino al mondiale possiamo pensare intensamente soltanto alla nostra amata Juve. Un abbraccio affettuoso a tutti.
Ciao, grazie a te.
Ciao Franco.
Ecco qui.
Da Padova, senti.
Ciao Emilio.
Io volevo dirti una cosa.
Dimmi.
Volevo sapere anche dal tuo esperto, che arriverà in studio, ma più che studio vi collegherete telefonicamente o in videochiamata. E il problema che la Juventus, al di là di sanzioni che può rischiare qualcosa, addirittura la retrocessione sicuramente non la rischia, come abbiamo sempre
ne abbiamo
detto.
Parlato,
questo è poco,
ne abbiamo risposto, assolutamente. Allora,
buongiorno, sono Max da Pesaro.
Ciao Max.
Oh, finalmente abbiamo rivisto la nostra Juve in campo. Abbiamo lasciato da parte per tutto quello che ci sta succedendo.
Assolutamente.
E a proposito della partita di sabato, dico una cosa: sarà stata un'amichevole, ci saranno state una marea di assenze da una parte e dall'altra.
Però identità.
Però battere la capoclassifica della Premier League secondo me è un bellissimo segnale per il futuro, soprattutto per il fatto che ci sono stati tantissimi dei nostri giovani in campo.
Bravo.
Bellissimo segnale per il futuro. Buona giornata, buon proseguimento e fino alla fine, forza Juve, ciao!
Ciao Max, e salutando Max saluto tutti voi, appuntamento qui per venerdì 23, ci faremo gli auguri di Natale. Ospiti, sarà l'ultima puntata mia del 2022, ci ritroveremo poi a inizio 2023. Rimanete su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.